Considera l'armadillo. Benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Fatemi ricordare subito che proprio oggi alle 17.30 la libreria La Civetta Azzurra di Via Po 2 a San Martino Siccomario c'è un incontro con Roger Olmos, l'attivismo per immagini, così si intitola l'incontro con l'illustratore catalano. Diciamo che la vendita dei libri di Olmos e eventuali offerte andranno tutte a un'associazione spagnola che si occupa appunto di animali. Il tutto alla Civetta Azzurra, libreria per bambini di Via Po 2 a San Martino Siccomario. Poi ne parleremo più diffusamente magari la settimana prossima. Ci arriva da OIPA una segnalazione molto importante, arriva da Parma, dove sostanzialmente c'è stata una scelta a proposito della gestione delle nutrie, una scelta virtuosa perché una colonia è stata censita, sterilizzata, vive in un luogo protetto e controllato, e insomma non solo dispari, si muove la, come dire, convivenza con gli altri animali. Andate a vedere i social dell'Oasi Smeraldino, perché questo fine settimana ci sono una serie di attività ed è sempre bello stare vicino a questi luoghi magici. Venendo qui alla radio, oggi a un certo punto in via Olearo, che è una stradina non trafficata, c'era una quantità di canti di uccelli che se la raccontavano, era veramente una gioia. E noi adesso diamo il benvenuto a Daniela Silvia Pace, che è ecologa marina, ricercatrice dell'Università La Sapienza di Roma, che proprio di canti si occupa. Buongiorno Daniela.
Sì, buongiorno Cecilia e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito a parlare di questo tema così interessante.
Figurati, è sempre una gioia ascoltarti, ed è, dicevo, dei canti degli uccelli che sentivo nella, come dire, metropolitana Milano, che mi ispirava un'infinita gioia, e tu hai a che fare con altri canti, diciamo dal cielo agli abissi più profondi, perché tu in particolare di che cosa ti occupi?
Io mi occupo in particolare di bioacustica, quindi di quelle che sono le emissioni sonore da parte però di un gruppo di animali in particolare, che sono i cetacei e i mammiferi marini in generale. Quindi io in qualche modo mi occupo di tutte quelle che sono le conversazioni, diciamo così, sì, degli animali che avvengono insomma nelle profondità marine e in varie, diciamo, strati differenti della colonna d'acqua.
E qui siamo proprio nell'Artico ed dovrebbe essere una balena a parlarci. Ma senti, Daniela Silvia Pace, allora ci sono, come spesso accade, un sacco di notizie anche allarmanti rispetto alla condizione dei meravigliosi cetacei marini. Addirittura, insomma, si dice qualche voce o qualche, insomma, io chiedo a te che sei scienziata su questo tema, sì, ma insomma è vero che le balene non cantano più?
Allora, cominciamo insomma a inquadrare un po' cosa sono questi canti delle balene. Quello che è stato, diciamo, fino adesso studiato con veramente un lavoro pionieristico che è stato fatto nella metà degli anni 60, che è stato pubblicato poi su una rivista molto prestigiosa che si chiama Science. Quindi nel 1967 due ricercatori che si chiamano Roger Payne e Scott McVeigh hanno scoperto in realtà questo talento nel produrre canti da parte delle megattere. E quello che loro hanno scoperto è che sono i maschi di questa specie, erano i maschi di questa specie a cantare, e che cantavano queste, diciamo così, questi concerti ripetuti, insomma, anche per ore e ore, insomma, molto strutturate, con tutta una serie di strofe una dietro l'altra, con un ordine preciso, insomma, a formare queste canzoni che i maschi sembra utilizzino essenzialmente per attrarre le femmine. E quello che di recente è stato osservato proprio in merito alla tua domanda, quindi, ma è vero che i maschi delle balene non cantano più? In realtà circa un anno e mezzo fa altri ricercatori in Australia, quindi su una, diciamo, un gruppo di megattere specifico che comunque abita le coste australiane, hanno scoperto che uno studio che è durato quasi 30 anni, i maschi di queste megattere in quell'area cantano molto meno, non cantano per niente. E hanno correlato in realtà questa riduzione dei canti a invece un elemento positivo, che è il fatto che sono aumentati gli individui all'interno di questa popolazione, e quindi i maschi, in qualche modo, per non entrare in competizione, troppo in competizione, hanno ridotto la quantità di canzoni che effettivamente, insomma, emettono per attrarre le femmine. Ma in realtà, diciamo, andando ancora più in profondità, sembra che questa riduzione della quantità di canti possa essere anche dovuta al fatto che il canto non sia più così efficace nell'attrarre le femmine, perché viene estremamente disturbato. Questi canti hanno delle caratteristiche acustiche che li rendono molto funzionali a viaggiare per grandi distanze per attrarre le femmine, e in realtà il rumore delle attività umane, quindi il disturbo effettivamente prodotto dall'uomo, va in qualche modo a mascherare questi canti, quindi rendono meno efficaci nell'attrarre le femmine. E quindi, in qualche modo, siccome bisogna riprodursi,
certo,
i maschi hanno cominciato a cantare di meno e a trovare delle altre strategie per poter essere efficaci nell'attrarre le femmine.
E si è capito quale tipo di strategia? O, insomma, è complicato,
sì,
immagino.
Diciamo, è abbastanza complesso, però l'ipotesi che hanno fatto questi ricercatori è che vengono utilizzate delle strategie cosiddette a corto raggio. Ovvero, mentre con i canti si poteva cercare di attrarre le femmine anche a grandi distanze, stiamo parlando di centinaia, se non addirittura di migliaia di chilometri di distanza, in realtà adesso sembra che questi maschi adottino caratteristiche come fare delle evoluzioni, quindi dei salti estremamente potenti, perché diciamo, la cosa interessante dei canti era che le femmine riuscivano a capire se il cantante era prestante fisicamente,
certo,
se era grande,
certo,
se poteva essere adatto per riprodursi. Ecco, quindi i maschi, diciamo, adesso puntano su altro, che è far vedere magari questa forza fisica, questa loro prestanza, attraverso per esempio evoluzioni come i salti, oppure il corteggiamento, scortando le femmine molto più da vicino.
Ah, quindi quasi proteggerle.
Esatto, quindi dimostrando, diciamo, di essere in grado di proteggerle magari da altri maschi che sono più fastidiosi, piuttosto che appunto attraverso queste evoluzioni. Quindi è come se avessero accorciato in qualche modo le distanze di comunicazione con le femmine.
Senti, ma in tutto ciò le femmine stanno zitte, che è una insolita cosa in fondo, no?
Sì, allora, diciamo che la cosa particolare, allora, di balene ne esistono una quindicina di specie, quindi non sono tante effettivamente le balene, e per le loro abitudini di spostarsi, di fare grandi migrazioni, di muoversi in mare aperto, È difficile poi studiare effettivamente il sesso dei vari individui che compongono, insomma, questi gruppi. Quindi per alcune specie è stato visto che anche le femmine sono in grado di produrre suoni, sono dei suoni che si chiamano call, quindi come dei richiami che però vengono emessi sia dai maschi che dalle femmine in contesto alimentare.
Sì.
Quindi si scambiano informazioni sulle, diciamo, sulle risorse alimentari che si possono trovare, diciamo, durante i loro grandi spostamenti. Per la balenottera comune, che è anche la specie, insomma, che troviamo nei nostri mari, insomma, in mar Mediterraneo, in realtà finora è stato accertato che solo i maschi cantino, quindi è probabile, perché anche le femmine hanno, diciamo, delle strutture adatte a produrre dei suoni, che anche le femmine li producono, ma non in modo così strutturato, diciamo articolato, come invece è stato dimostrato essere in grado di fare il maschio di queste specie.
Senti, tu sei sbarcata stamattina, io ti ringrazio molto perché hai voluto comunque essere qui in trasmissione da un viaggio di studio, e mi dicevi, insomma, che ci racconti, perché proprio di canti avete parlato anche.
Sì, diciamo che l'Università di Roma La Sapienza, insieme a vari istituti del CNR, insieme alla Stazione Zoologica di Napoli, sta conducendo un progetto in ambiente artico.
Sì.
Come sappiamo anche dalle ultime notizie di questi giorni, di questi video molto belli anche che sono stati prodotti dalla NASA, insomma, la calotta polare si sta riducendo per via del cambiamento climatico e stanno, diciamo, succedendo cambiamenti molto molto rapidi all'interno di ecosistemi così particolari e così fragili come quello appunto artico. E noi stiamo studiando in questo ambiente proprio le balenottere, la balenottera comune, come specie sentinella del cambiamento climatico, e stiamo studiando proprio le canzoni emesse dalla balenottera comune. E quello che abbiamo notato, diciamo, nell'ambito di questo studio, è che c'è una permanenza diciamo abbastanza anomala dei maschi che cantano in latitudini così alte, perché le balene si muovono e si vanno normalmente ad alimentare appunto alle alte latitudini e poi si muovono verso mari più caldi, verso latitudini più basse per la riproduzione. Quindi in realtà il fatto di aver trovato dei canti di balenottera anche in mesi in cui dovrebbero essere latitudini più basse per la riproduzione, insomma, ci fa capire quanto effettivamente stiamo assistendo a un cambiamento. Quindi questo diciamo riscaldamento delle acque sta portando anche a riproduzione, potenziale riproduzione a latitudini mai viste fino ad ora.
Senti, insomma, quindi non c'è da stare allegri da questo punto di vista, perché per quanto abbiamo capito che i cetacei, che ricordiamo sono mammiferi, siano intelligenti e con grandi capacità anche di adattamento, cioè hai voglia di adattarti, insomma, cioè a un certo punto gli spazi sono drammaticamente ridotti.
Sì, gli spazi sono ridotti se pensiamo per esempio all'ambiente mediterraneo, no? Dove, essendo un bacino praticamente molto chiuso,
certo,
questo shift verso nord, quindi questo spostamento verso nord a causa del riscaldamento, insomma, delle acque del Mediterraneo, è in qualche modo limitato, no? Geograficamente.
Sì.
Mentre per quello che riguarda diciamo lo scioglimento dei ghiacci dovuto al cambiamento climatico, è chiaro che qui abbiamo degli scenari per alcune specie che potrebbero essere molto favorevoli, perché chiaramente magari ampliano il loro areale di distribuzione grazie al riscaldamento delle acque, mentre altre specie perdono in maniera definitiva habitat e quindi in qualche modo, insomma, purtroppo potrebbero essere poi sostituite all'interno degli ecosistemi marini da specie magari più competitive che non hanno questi range così stretti di habitat disponibile.
Senti, Daniela Silvia Pace, c'è un messaggio di un ascoltatore, Luca, che dice: la balena maschio mostra alla femmina quanto e come può proteggerla. Allora il patriarcato è professato in natura. Questa è la considerazione di Luca. Diciamo, scusami, adesso sembra, però è secondo me interessante ragionarci. Però ecco, Luca dice: mostra alla femmina quanto e come può proteggerla. In realtà forse E ancora un'altra cosa che mostra è come e quanto i figli possono essere prestanti, o sbaglio?
Sì, esatto, quindi insomma diciamo che questa è una manifestazione della sua diciamo prestanza nel poter in qualche modo scortare, si chiama proprio un comportamento di al contrario, insomma sono maschi che scortano le femmine durante o mentre hanno ancora dei piccoli che tra poco svezzano, e quindi una volta svezzato il piccolo chiaramente la femmina ritorna ritorna effettiva riproduttiva, quindi scortandola in qualche modo si assicura poi di avere questa femmina come partner per la riproduzione. Però noi consideriamo anche questo, che non c'è una socialità così spiccata per diciamo nell'ambito dei gruppi delle balene, come invece avevamo visto una trasmissione passata, no? Per esempio nei capodogli, nelle orche o nel perziope. Quindi in realtà questo accompagnare la femmina è per farsi notare nella prestanza, per assicurarsi il momento della riproduzione, ma poi il maschio lascia la femmina e il piccolo e poi il parto e tutto quello che sia insomma, da sola. Quindi non c'è in qualche modo un tramandare o una presenza costante del maschio che accompagna la femmina. Ecco, poi la femmina ritorna a essere indipendente, fa i suoi spostamenti, fa il suo parto, leva il suo piccolo e così via.
Questo per quel che riguarda, diciamo, le megattere?
Sì, stiamo parlando delle megattere, diciamo questa tipologia di socialità molto diciamo più indipendente rispetto alle strutture sociali così forti che abbiamo visto in altre specie di odontoceti, è abbastanza tipica delle balene, quindi della quindicina di specie insomma attualmente conosciute insomma di balene.
Senti,
mentre il rapporto, scusami, interrompo solo per dire, il rapporto madre piccolo invece rimane sempre e comunque molto stretto, perché il piccolo si deve allattare, perché il piccolo ha bisogno di apprendere le rotte migratorie, qui nel caso delle balene, ha bisogno quindi diciamo di un periodo estremamente stretto di associazione con la propria madre fino a quando raggiunge l'indipendenza.
Senti, invece per quel che riguarda, dicevamo che ci sono altre strutture sociali tipo quelle dei tursiopi e quella anche dei capodoglio che vivono in strutture sociali? Il capodoglio, dico.
Sì, diciamo il capodoglio e l'orca hanno delle strutture sociali matrilineari, quindi l'unità sociale di base formata da madri, figlie, nonne che partecipano tutte insieme alla vita del gruppo, mentre i maschi hanno diciamo normalmente nel caso del capodoglio quantomeno insomma una vita solitaria, quindi abbandonano i giovani maschi, abbandonano a un certo punto l'unità sociale di appartenenza per fare poi una vita solitaria, mentre le femmine di capodoglio appunto tutte insieme con questi diversi diciamo stadi di età rimangono tutte all'interno dello stesso gruppo, un po' come gli elefanti insomma, diciamo che sono abbastanza sono più noti in ambiente terrestre. Nelle orche c'è anche la possibilità che dei maschi rimangano all'interno del gruppo, ma diciamo l'aspetto interessante è che anche le femmine che non sono più riproduttive in questa tipologia di società matriarcale continuano a essere presenti, continuano ad assolvere dei ruoli e hanno una longevità estremamente spiccata, proprio perché in qualche modo partecipano anche a questo trasferimento di cultura, di tradizioni, anche di dialetti che sono poi insomma tipici di queste unità.
Questo era un capodoglio che voleva dire la sua. Senti, Daniela Silvia.
Esatto, proprio attraverso un segnale che si chiama CODAS, un segnale particolare che si chiama CODAS, e questo è un CODAS, cioè un dialetto mediterraneo.
Ecco, quindi questo è un capodoglio nostro, delle nostre parti, diciamo così.
Esatto.
Ecco, guardate un po' quando si dice, no, che poi gli animali sono esseri inferiori, ma va bene, ormai dovrebbe essere superato questo pensiero. Senti, Daniela Silvia Pace, proprio perché ti occupi di bioacustica, lasciamo un momento le balenottere e andiamo proprio dai capodogli. Dai capodogli, anche lì la struttura, voglio dire, questo sistema di sonorizzazione, i click, le varie cose, appartengono sia a maschi che a femmine?
Sì, siamo nel caso del capodoglio che emette, diciamo, una vocalizzazione principale che è quella che abbiamo sentita, che è fatta di questi click, di questi schiocchi,
Sì.
in cui poi la differenza di funzione, quindi se serve a comunicare o se serve a ecolocalizzare, ovvero a diciamo, trovare le prede in un ambiente buio come quello delle profondità marine, ovviamente quindi la vista non è efficace, invece l'elemento acustico diventa fondamentale anche per trovare le prede, no? Quindi nel caso dei capodogli quello che succede sono i diversi arrangiamenti di questi click e le diverse caratteristiche acustiche in termini di frequenza, in termini di intensità, a fare poi la differenza di funzione. Quindi come arrangiano, ovvero quanto tempo passa tra un click e l'altro e se sono emessi in pacchetti, se sono emessi insomma in maniera più articolata, questo sembrerebbe in qualche modo essere relazionato alla funzione poi che questi suoni hanno.
Senti, ma tu dicevi questo è un capodoglio mediterraneo, diciamo, delle nostre parti, perché invece i capodoglio altrove hanno proprio una sonorizzazione che si distingue molto, è molto diverso?
Allora, il capodoglio, come dicevo prima, per comunicare emette questi click arrangiati in questi, noi li chiamiamo pattern, quindi
Sì.
in questi arrangiamenti, appunto, che sembrerebbe, ma anzi in questo momento insomma sembra ormai assodato, avere diciamo, una specificità geografica. Quindi nel caso che abbiamo sentito, noi abbiamo sentito dei click che sono arrangiati in un pattern che si chiama 3 più 1. Li abbiamo sentiti click, 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 un pochino più di tempo e poi un altro click, quindi si chiama 3 più 1. Quello che è stato visto è che in altre aree del mondo, poi il capodoglio non è una specie che troviamo solo in alcune parti del mondo, in alcune latitudini, in realtà lo troviamo ovunque, quindi una specie come diciamo noi cosmopolita, in altre aree geografiche però questi arrangiamenti di questi codici sono diversi, per esempio sono clic clic clic, clic 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 clic, oppure clic 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 clic. Quindi quello che cambia, scusate, insomma,
No, no, anzi.
mi metto io a cantare, comunque questi arrangiamenti sono un po' diversi e questi rappresentano un po' i dialetti e quindi quando poi noi ricercatori magari lasciamo, non so, degli strumenti in acqua per mesi e quindi registriamo poi queste vocalizzazioni in varie parti del mondo, eccetera, siamo anche in grado di capire sulla base proprio di questi arrangiamenti, di questi codas comunicativi, magari gli individui che abbiamo rilevato acusticamente, non avendoli visti, ma avendoli solo sentiti, la provenienza geografica di questi gruppi di animali. Quindi questo è un dato estremamente importante, capire e studiare i dialetti anche per comprendere questi spostamenti, magari
Certo.
molto ampi, che fanno.
Certamente. Senti, a proposito, visto che abbiamo fatto una piccola panoramica di questi straordinari animali, l'orca ce l'ho qui, è sempre un. Ecco, questa è un'orca normale, non è un'orca arrabbiata.
No, no, è un'orca normale, assolutamente. Diciamo che quando c'è una situazione, diciamo, in cui c'è magari competizione tra gli individui, eccetera, le vocalizzazioni sono molto più ravvicinate, emettono questi buzz che possono esprimere appunto anche aggressività o disagio. Quindi no, queste erano semplicemente vocalizzazioni sociali all'interno di un pod, cosiddetto
Sì.
pod, che è il gruppo diciamo, di riferimento dell'unità sociale di riferimento delle orche. Quindi questa era una vocalizzazione, diciamo, insomma, nell'ambito proprio della comunicazione tra gli individui appartenenti allo stesso pod. E questo è estremamente importante poi che queste vocalizzazioni siano ripetute anche abbastanza spesso in presenza di piccoli, perché poi il piccolo acquisisce, no? In questo modo apprende proprio il dialetto tipico del proprio pod, della propria unità. E quindi questo è un fatto assolutamente, insomma, fondamentale anche per riconoscersi tra membri del pod.
Certo, senti, ahimè, Daniela Silvia Pace, Io avrei voluto aprire tutto un altro capitolo a proposito delle interferenze sonore che noi umani immettiamo nel mare a vari livelli, dalle perforazioni alle grandi navi e via di seguito, ma non abbiamo il tempo. Però se tu dovessi come dire, individuare in 30 secondi quello che ti sembra, come dire, qual è la preoccupazione più grande a proposito della tutela e insomma, della salvaguardia di questi meravigliosi animali?
Sì, in termini acustici dobbiamo assolutamente fare attenzione e regolamentare quello che è il disturbo ormai pervasivo, drammatico della navigazione in tutti gli oceani, e in particolare il Mediterraneo. Punto due, dobbiamo lavorare molto a mitigare suoni fastidiosi per questi animali, suoni impulsivi, intermittenti, eccetera, che fanno parte ormai diciamo delle nostre attività e che devono in qualche modo essere gestite. Quindi questo in 30 secondi, ma
certo.
Se vuoi in un'altra occasione possiamo trattare in dettaglio questa tematica.
Assolutamente. Senti, io ringrazio tantissimo Daniela Silvia Pace, ecologa marina, ricercatrice dell'Università La Sapienza di Roma, per essere stata ancora con noi, e spero che tu voglia tornarci. E ti saluto con il messaggio di Fiamma, dice: no, meravigliose, clic 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 clic. Insomma, lei ha fatto l'imitazione del tuo clic, come vedi io non so fare, ma con questo io ti saluto e ti ringrazio moltissimo.
Grazie Cecilia e grazie a tutti i radioascoltatori, a presto.
Ed era Daniela Silvia Pace, ecologa marina, ricercatrice dell'Università La Sapienza, e non lo so, io quando la sento e sento questi canti mi perdo. Ciao a tutte e tutti, e fate buone cose, mi raccomando. Ciao ciao!